La storia in podcast di Focus.
Sono Enrica Rotolo del Corriere della Sera, autrice di diversi saggi e biografie sulle Royal Family europee. Il mio ultimo libro è Elisabetta e i segreti di Buckingham Palace, edito da Cairo, insieme a Filippo and the Queen, la prima biografia italiana del principe Filippo. La regina Elisabetta nel 2022 taglia un traguardo storico, storico in molte dimensioni, perché nessuna prima di lei nel Regno Unito era arrivata al traguardo di 7 decadi di regno, neppure la regina Vittoria e neppure Re Giorgio III, nessun sovrano precedente aveva festeggiato un giubileo di platino, 7 decadi di regno appunto. Il giubileo sarà festeggiato a giugno, ma ovviamente il racconto sarà il racconto di un'intera vita attraversata dalla sovrana, che non a caso ho chiamato la regina che ha avuto vita nella storia, che ha attraversato con la sua esistenza l'intera storia del Novecento, almeno dal secondo dopoguerra sicuramente. La principessa Elisabetta scoprì di essere diventata regina in realtà che non era a Londra, era in Kenya. In Kenya perché il padre, il re Giorgio VI, stanco, provato nel fisico e anche nello spirito dalle difficoltà della Seconda Guerra Mondiale, che arrivò a un esito vittorioso, come sappiamo, per gli alleati, ma insomma a caro prezzo anche per la salute personale del re, che non era anziano, aveva da poco passato insomma i 50-55 anni, ma insomma era un sovrano che oltre alla fatica della guerra stava vivendo anche dei problemi di salute personale, un cancro stava minando la sua resistenza e quindi infatti aveva già delegato la giovane 25enne figlia Elisabetta per questo viaggio in Kenya insieme al marito Filippo, che aveva sposato nel 1947. E fu quindi in Kenya che la regina, ancora principessa, seppe della morte del padre. La comunicazione arrivò in modo un po' frettoloso, risultato il codice per interpretare il messaggio cifrato arrivato da Londra non fu subito decrittato. E quindi un po' per caso dalla stampa locale il segretario della principessa seppe in Kenya appunto della morte del re a Londra. Così toccherà al principe Filippo, avvisato subito dal suo segretario, avvisare a sua volta la consorte, quindi la principessa Elisabetta, che immediatamente prima di piangere la morte del padre si calò subito nel ruolo di nuova sovrana. In fondo è morto il re, Dio salvi la regina. È la frase che da sempre scandisce il succedersi delle generazioni in una famiglia reale. Ma questa attitudine riflessiva della giovane regina era già stata notata da Winston Churchill, che sarà anche il suo primo ministro, colui che l'accoglierà a Londra di ritorno dal Kenya per condurla fino a St. James's Palace, dove già si era riunito il consiglio per l'accession, quindi per la salita al trono della nuova sovrana. Insomma, tutto era pronto mentre si dispiegava l'operazione Hyde Park Corner, e cioè l'operazione che sotto questo nome in codice indicava tutta la procedura che sarebbe stata seguita per dare l'ultimo viatico all'anziano re scomparso nella notte mentre si trovava nella sua tenuta di Sandringham. Gli anni 50 furono quindi gli anni della giovane regina, una giovane regina appunto molto consapevole, però nonostante la giovane età, del suo ruolo. Appunto, come disse Churchill, aveva sempre, anche da bambina, un'aria di autorevolezza. Ecco, quest'aria di autorevolezza fu subito la cifra distintiva della giovane sovrana all'inizio del suo regno. Nel giugno del 1953 ci sarà la vera incoronazione a Westminster Abbey. Dunque la sovrana sarà incoronata che avrà 27 anni, mentre raccolse il testimone dal padre Giorgio VI nel 52 quando ne aveva soltanto 25. Non dimentichiamo che questa spiegazione sta nel fatto che Elisabetta compie gli anni ad aprile, ma sta anche nel fatto che il cerimoniale di incoronazione è un cerimoniale che ancora oggi, con piccoli alleggerimenti, si rifà a quello di stampo medievale, anzi al cerimoniale utilizzato addirittura da Carlo Magno. Quindi pensiamo secoli e secoli, millenni di storia. E quindi per attivare una macchina così complessa, un cerimoniale così ampolloso, insomma profondamente legato alla storia, occorsero molti mesi per tutte le prove, perché tutto fosse poi perfetto nel giugno del 53, ma occorsero molti mesi per preparare gli abiti della vestizione per l'incoronazione della sovrana e di tutte le persone che prenderanno parte a quella incredibile cerimonia anacronistica ma altrettanto suggestiva. Ovviamente in questo frangente il principe Filippo, che era stato indicato da Elisabetta come presidente del comitato per l'incoronazione, essendo per spirito un uomo di grande iniziativa, un grande innovatore, sarà per tutta la vita il grande innovatore a palazzo e dei Windsor, non poteva insomma assistere senza intervenire a tutto questo dispiegarsi di anacronismo senza dire la sua. Arrivò quindi a scontrarsi anche in modo molto duro con l'establishment di corte, che invece era molto propenso a confermare la tradizione così com'era. Il principe Filippo contestò questa posizione e alla fine, nonostante i tanti duri scontri, ebbe la meglio almeno nel volere e nell'imporre che le telecamere della BBC, quindi del British Broadcasting Service, la televisione pubblica britannica, entrassero sotto le volte di Westminster Abbey per filmare e trasmettere sul piccolo schermo dei britannici e del mondo le immagini della solenne incoronazione. Anzi, a Londra molti acquistarono il loro primo televisore proprio per questa occasione. Ovviamente ci fu un passaggio che fu prudentemente evitato dalle telecamere, fu quello dell'unzione della sovrana con l'olio consacrato, una tradizione appunto anche questa che risaleva a tempi medievali e che fu confermata anche in quel 1953, anche perché era ancora molto forte il pensiero di molti concittadini della regina che insomma Elisabetta era stata in un certo senso scelta a divinis. Questo era ancora il sentiment popolare che ammantava la giovane sovrana in quegli anni, in quei primi anni 50, quando iniziava il suo regno. Una regina giovane, molto consapevole del suo ruolo, molto ingessata anche nel suo ruolo, e questo giustificherà sul finire del decennio le feroci critiche che riceverà da un pari del regno. In realtà, appunto, le prime critiche che arriveranno alla giovane regina non arriveranno né dalla parte più popolare della popolazione britannica, insomma, non dalle classi meno agiate che magari potevano guardare, non dico con invidia, ma comunque con un occhio più critico ai privilegi della Royal Family. No, nulla di tutto questo. Le prime critiche arrivarono da un lord, da un pari del regno, Lord Altrincham, che era anche giornalista, editava una sua pubblicazione, e su questa sua pubblicazione scrisse che la regina così era troppo ingessata, era troppo frenata dal mostrare la sua vera indole, la sua vera voce, da una corte troppo ossessiva. Queste critiche non furono accolte in modo benevolo dalla corte, insomma, dall'establishment di Londra, anzi, furono accolte con molta diffidenza. Ma ci fu una persona invece molto vicina alla regina che prestò attenzione a queste osservazioni. Saranno le osservazioni di Lord Altrincham che guideranno probabilmente Filippo e la regina Elisabetta negli anni 60 a nuove aperture della corte. Gli anni 60 della regina Elisabetta sono sicuramente gli anni della scoperta dei nuovi mezzi di comunicazione. Dopo quel timido inizio con l'incoronazione a Westminster Abbey, ripresa dalle telecamere della BBC, complice il principe Filippo, che era un grande innovatore, una dynamo, come diceva la cugina Patricia Mountbatten, sempre desideroso di cambiare le cose, di cambiarle in meglio, in modo più innovativo. Ecco, in quegli anni sarà appunto la televisione la guida della grande rivoluzione a corte voluta dal principe Filippo e appoggiata dalla regina Elisabetta. Quindi, partendo dalle osservazioni critiche che erano state mosse verso la regina sul finire degli anni 50, il principe Filippo suggerì che, per esempio, il messaggio di Natale sarebbe stato opportuno trasmetterlo con un messaggio televisivo. Sarebbe stato anche il modo per i concittadini della regina di vedere la loro regina, di sentire dalle sue parole trasmesse dal piccolo schermo di casa appunto gli auguri per l'anno che sarebbe venuto. E in generale il principe Filippo capì che in tempi in cui Londra stava cambiando vorticosamente, non dimentichiamo gli anni 60 saranno anche la grande stagione della Londra che detterà mode, tendenze, gli anni della Swinging London, come li ho descritti spesso nei miei libri, insomma, gli anni in cui tutta una nuova generazione che non aveva più conosciuto la Seconda Guerra Mondiale, come era stato per esempio per la regina Elisabetta, che lei stessa aveva vissuto l'ansia di sentire il sibilo dei bombardamenti che si avvicinavano ai palazzi reali, che aveva conosciuto l'angoscia vissuta dai genitori che erano rimasti coraggiosamente a Buckingham Palace anche quando la battaglia nei cieli di Londra si era fatta più drammatica e pericolosa. Ecco, c'era una nuova generazione di giovani, una nuova gioventù per le vie di Londra che cantava assieme ai Beatles, che si vestiva con la minigonna di Mary Quant, che sognava un mondo diverso e forse per la quale la monarchia e Windsor non erano più così importanti, insomma, non erano più percepiti come quel baluardo della democrazia, come erano stati giustamente percepiti dai loro genitori durante gli anni angosciosi della Seconda Guerra Mondiale. E a capire questa frattura che si stava creando nella società fu appunto il principe Filippo, che aveva sempre una sensibilità molto acuta nell'individuare nell'aria cosa stava succedendo, che cosa stava cambiando. Quindi fu lui ad appoggiare una crescente apertura della sovrana verso una società più dinamica, nuova e differente. Tanto più che c'era all'orizzonte anche un'altra grande, solenne, pomposa cerimonia di quelle che soltanto i Windsor sanno costruire, la grande cerimonia di insediamento di Carlo come il nuovo principe di Galles al castello di Carnarvon sul finire degli anni 60. E quindi Filippo, quando gli arrivò la proposta per un documentario, un cosiddetto fly on the wall, quindi un documentario che avrebbe ripreso nel loro vivere quotidiano in Windsor nel corso di diversi mesi per poi trasmetterlo come una sorta di spaccato della vita reale a palazzo, al di là dei formalismi e delle cerimonie ufficiali, ecco, fu Filippo che appoggiò questo progetto. E quindi così fu che nei mesi 1968 e poi nel 69 sarà trasmesso dalla BBC un lungo filmato che per la prima volta portò veramente nelle case di tutti i britannici, ma anche dei cittadini del Commonwealth, uno spaccato di vita reale della Royal Family. Questo servì a, in un certo senso, a compensare invece l'eccesso forse di anacronismo della cerimonia di insediamento del nuovo principe di Galles, il principe Carlo. Ma gli anni 60 saranno anche gli anni dei primi viaggi ufficiali della coppia Elisabetta e Filippo. Per esempio nel 61 arrivarono a Roma, era una visita di Stato in restituzione di quella del nostro presidente Gronchi a Londra nel 1958. E ad accogliere la regina a Roma con il principe Filippo alla stazione Ostiense c'era il presidente, la regina vestita di bianco, insomma con le sue immancabili perle al collo, suscitò subito molta simpatia popolare, tant'è vero che il Corriere della Sera storico dell'epoca riferisce i commenti delle grandi firme giornalistiche del tempo, che notano come la regina, nonostante appunto la giovane età, avesse una perfetta padronanza del suo ruolo, è impassibile nonostante una pioggia dispettosa che l'accolse insieme alla banda dei carabinieri italiani, non diede alcun segno di fastidio, anzi confermò appunto quella sua tempra di perfetto capo di Stato, perfetta in ogni situazione. Fu notato anche quanto fosse bella la regina, in fondo era una regina giovane, giovanissima, con quei suoi meravigliosi occhi chiari, la carnagione da English Rose che ha mantenuto in realtà ancora adesso, che oramai di anni ne ha 96. E gli anni 60 saranno quelli che porteranno a Buckingham Palace ospiti illustri che hanno scandito la storia veramente del Novecento, per esempio il presidente JFK insieme alla First Lady Jackie, una visita che poi, andando a rileggere cosa dirà nelle sue memorie Gore Vidal, il grande scrittore americano, pare che insomma Jackie, poi moglie Onassis, come sappiamo dopo l'assassinio di JFK, descriverà come insomma non particolarmente brillante, non particolarmente vivace. E certo, il cerimoniale di corte era un cerimoniale ancora in quegli anni 60 molto ingessato e sicuramente la vita alla Casa Bianca era scandita da dinamiche più frizzanti. In quegli anni, dato che poi sono gli anni anche di tante conquiste a livello internazionale, del primo uomo sulla Luna e di tante altre innovazioni, tutta questa novità dei tempi che cambiano entrerà dentro le stanze di Buckingham Palace ancora grazie al principe Filippo, che inventerà queste colazioni aperte alla società civile. Quindi per la prima volta la regina Elisabetta, anziché sedersi a tavola soltanto con commensali illustri perché rappresentanti di monarchie o altri paesi, intendendo come capi di Stato e istituzioni, incontrerà anche scienziati, imprenditori, artisti, insomma tutto un mondo che rappresentava in modo più fedele la società alla quale si stava rivolgendo in quegli anni 60.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.